stagno, perché ad dire che l'ho detto raffreddore, avrebbe dovuto essere una sola di trombone, no? Che non un messaggio. Infatti mi sono portato la scorta di fazzoletti, quindi abbiate un po' di pazienza se ogni tanto avrò dovrò soffiare il naso, ma forse sto leggendo abbastanza bene. Allora, lo so che tra una settimana è Pasqua, ma la domanda di oggi è: cosa vi hanno regalato a Natale? Come sapete, io sono sempre fuori stagione, no? A volte faccio i pandori, i panettoni a luglio per fare le prove, sono sempre fuori stagione. No, che cosa vi hanno regalato a Natale? Io che sono bravo, anzi, come si può dire, figlia, sono nato bravo, e dopo il problema, ho ricevuto un bellissimo regalo per Natale. C'è una foto del mio regalo di Natale quest'anno. Allora, io ovvio che dico, che domanda, sono stato bravo che mi ho ricevuto il dente, se facevo un attimo invece avevo il capolo, no? Allora, questo è il mio regalo di Natale, che è molto bello. Oggi non parlerò di Diego, non vi preoccupate. Ah, lo già detto, non è stato sul dente. Questo è il negozio, una vecchia bottega del pescatore. Poi quando vedrete la mia lo vedrete, ha dei tutti particolari dentro, bellissimo, eccetera. Però perché parto da questo? Perché questo regalo mi ha fatto pensare a diverse cose, anche un messaggio che ha fatto Alex a gennaio, e mi ha fatto mettere assieme certe idee, no? Che si sono messe insieme. Quindi mi è venuta in mente una persona a me molto cara, c'è un'altra fotografia, molti di voi non lo conoscono. Questo è il mio papà, che è morto quasi 24 anni fa. Perché mi viene in mente il mio papà? Mio papà era un bergamasco e, come tutti i bravi bergamaschi, era un muratore. E era un muratore fatto e finito, che è proprio di quelli che non lavorano a ore, ma lavorano a metro, no? Quindi tot metro, tot soldi. Quindi per la serie si iniziava con l'alba e si finiva quando non si vedeva più. Era proprio... questo è sempre stato il suo carattere. Però il suo, come dire, la sua passione, ma una passione che veramente lo portava a fare cose che io sinceramente non avrei mai fatto, era la pesca. Era veramente dedicato alla pesca. Lui è Andrea, oggi mi è stato dedicato ad Andrea, no? Quindi, era proprio la pesca. Lui viveva per questa passione. Mi ricordo quando andavamo al mare, andavamo in campeggio, e in campeggio fino a una certa ora non si può usare le auto, perché con le tende si sente tutto, ma quindi non si può usare le auto. Allora lui si era organizzato che lui si alzava alle 4 del mattino, aveva una di quelle piccole biciclette per andare silenziosamente fuori dal campeggio dove aveva lasciato la macchina, prendere la macchina, andare al porto e pescare. Poi rientrava verso le 9 del mattino, quando noi cominciavamo talmente a svegliarci, ovviamente con i pesci pochi o tanti che aveva trovato, passava a comprare i bomboloni freschi, perché in Emilia Romagna non si può non mangiare i bomboloni freschi, e quindi facevamo. E lui però si alzava anche in vacanza tutte le mattine alle 4 per andare a pescare. E io sinceramente non l'avrei mai fatto, no? E proprio per questo, pensando a lui, pensando al mio papà, che mi sono ispirato a quello che è il titolo del messaggio di oggi, che è figlio di un pescatore. Perché alla fine ho riflettuto che io sono figlio di un pescatore. La sua passione, quello che lui aveva per questo sport, vedetelo come lo volete, però era proprio la sua vita. E mi sento parte di questo, come figlio di questo pescatore. Ovvio, quando parliamo di pesca, quando parliamo di pescatore, noi, che siamo discepoli da un po' di tempo, è ovvio che la prima cosa che ci viene in mente è una scrittura ben precisa, okay? Che è in Matteo 4, 18, 22. Perfetto. Che dice: mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano le reti in mare,
perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed ecco, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le loro reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Questo è un passo che ci viene in mente subito quando parliamo di pescatori, no? E oggi vorrei partire da questo passo, ma andare un po' oltre anche il modo che abbiamo sempre di guardare questo passo, no? È ovvio che la prima cosa che ci mette nella nostra testa è, no? Come dici, no? Però di voi, da pescatore, pescatore di uomini, no? Quindi è il primo pensiero che ci giunge alla mente. Ma vorrei guardarlo un po' in maniera un po' più profonda. E la prima cosa che mi sono chiesto è: perché dei pescatori? Perché Gesù fa tutto questo ragionamento che noi stessi guardiamo ancora oggi partendo da dei pescatori? Perché non dei cacciatori? Perché non dei contadini? Lì era pieno di contadini, no? Se pensiamo alla parabola del seminatore, no? Quante analogie con i contadini? La terra, il portare frutto. Eppure no, si ferma e parla a dei pescatori. E quindi perché? Perché mi sono proprio fatto queste domande, no? C'è qualcosa che forse non lo so, io non ero lì, non potevo dire, chiedere a Gesù, ma perché hai fermato proprio loro? No? Mi piacerebbe, ma purtroppo non è così. Però possiamo un po' ragionarci sopra e vedere che cosa c'è. Di sicuro è una cosa molto interessante, perché ferma due coppie di fratelli, sia Simone, cioè Pietro e Andrea, e anche Giacomo e Giovanni erano due coppie di fratelli. Nel secondo caso c'era anche il padre, praticamente possiamo dire che era un family business, okay? Era gli affari di famiglia, era la loro attività, ma quello che ci può far capire è che, e lì si usava molto, c'era questo passarsi il lavoro da padre e figlio. Di solito chi era contadino, i figli sarebbero diventati contadini. Chi era un pastore, i figli sarebbero diventati pastori. E così via. No? E qui c'è un esempio ben chiaro, ok? Giacomo e Giovanni erano a pulire le reti, ok? Con chi? Con il loro papà. Quindi erano lì, lui faceva il pescatore e loro facevano il pescatore. Non sappiamo di Pietro. Non sappiamo di Pietro e di Andrea, del loro papà, okay? Ci sono diversi testi che dicono che si erano trasferiti lì da poco, perché la famiglia di Pietro era di quella zona, della suocera di Pietro, quindi non possiamo esattamente capire questo, però diciamo l'idea di avere un family business era qualcosa che c'era all'epoca. E questo si aggancia molto al mio titolo, essere figlio di un pescatore. Perché appunto Giacomo e Giovanni erano figli di un pescatore, e questo era una cosa normale, era quello che era la vita normale, quindi avere qualcosa che si tramandava di padre in figlio, qualcosa che si passava di generazione in generazione. Attenzione, questo è molto importante, perché poi vedremo come questo ha un riflesso anche su di noi. Ma io credo che Dio non sceglie mai le cose a caso, ok? E la scelta di pescatori invece che di altre persone non è a caso. E allora ho voluto riflettere su alcuni aspetti di un pescatore. E vorrei vedere con voi alcuni punti oggi. Il primo punto è il carattere del pescatore. Okay? Questo è il mio primo punto. Un pescatore deve avere diverse, no? caratteristiche. La prima è essere paziente. La seconda è essere determinato, e poi ho pensato anche che un pescatore deve essere anche pronto a mettere a rischio la propria vita. E voi direte perché? Ho qualche foto, una che è questa, ok, questa non è il papà, non mi preoccupate, non ho trovato la foto giusta, però è l'idea. Paziente, un pescatore deve essere paziente. Io mi ricordo mio padre che con questi stivaloni si immergeva nell'acqua per ore, e dico ore, fermo nell'acqua per passare con la canna del fiume per poter prendere. E vi dico, ci vuole pazienza, ma tanta pazienza. Io mi ricordo da bambino, andavamo al fiume, qua sull'Oglio, che divide Bergamo Brescia, io giocavo, io facevo qualunque cosa, poi facevo intanto buttavo i sassi, ci arrabbiavo ovviamente, è la cosa che c'è da fare un pescatore, buttare i sassi, no, perché io mi annoiavo, ovviamente, ero bambino, mi annoiavo, no?
Poi invece passava ore, e poi così, una pazienza incredibile, cioè proprio ore lì, ad aspettare e prendere qualcosa, no? Un pescatore deve essere determinato.
Un'altra fotografia,
no, la pesca all'alba.
Ecco, questo era mio padre, cioè non era tutto mio padre, però era così, che andava al molo, ok? Al molo a pescare proprio al sorgere dell'alba, che l'alba d'estate sorge molto presto. Andava al sorgere dell'alba perché è il momento in cui si pescava meglio, no? È il momento notturno, il momento dell'alba in cui si pesca meglio. E i pescatori, pur di essere determinati a pescare, a prendere, sono pronti ad alzarsi presto mattina, sono pronti a fare un sacrificio, sono pronti a fare qualunque cosa necessaria e sono determinati fino in fondo per arrivare a questo. Ed è incredibile la loro determinazione. L'altra cosa che invece ho detto è quello di essere pronti a mettere a rischio la propria vita. Un pescatore fa il suo lavoro su una cosa non solida, che è l'acqua. E l'acqua è un rischio. Il rischio di annegare, il rischio di naufragare. C'è un'altra foto che dà un'idea, ok? Dove hai a volte onde che superano la tua barca.
Pur di farlo, sei pronto di mettere a rischio, ok? Non c'è il rischio a tappare un orto.
Sì, la terra pesca, no?
Non va giù. Invece, no? La tempesta, il mare, ok? E questi esempi li vediamo molto bene, per esempio, nello scritto Il vecchio e il mare di Hemingway. Non so chi di voi l'ha letto. È un libro molto bello. Ci hanno fatto un vecchio film tanti anni fa. Ma merita di essere visto il vecchio film o di leggere il libro, perché merita di vedere proprio la passione, la pazienza, la determinazione e di mettere a rischio la sua vita pur di prendere la sua preda. Ed è un riassunto in questo libro di quello che sono questi tre punti del pescatore. Ora, cosa serve tutto questo? Beh, se mettiamo in relazione l'essere pescatori di uomini con queste caratteristiche necessarie, parla di essere pazienti. Quanto siamo pazienti come discepoli? In Giacomo 5,8 dice: siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Dobbiamo essere pazienti nell'essere discepoli, nell'essere pescatori di uomini. Dobbiamo essere determinati a non farci impaurire dalle situazioni che ci sono intorno a noi. Okay? Pensiamo a Filippo e Leonuco. Filippo Leonuco non si è tirato indietro, Filippo non si è lasciato spaventare dalla situazione. Qui una persona ricca, famosa, importante, io sto camminando nella polvere, nella strada, sono l'ultima persona con cui questa persona importante vorrebbe parlare, eppure lui non si tira indietro. È determinato a condividere la sua fede, qualunque cosa, non è importante chi è o com'è, cosa siamo disposti a dare la nostra vita. Siamo disposti a dare la nostra vita come pescatori di uomini, perché il pescatore è pronto a dare la sua. Come Paolo in Atti 20:24 dice: ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè il testimoniare del Vangelo e della grazia di Dio. Paolo dice: la mia vita è nulla, un po' come il pescatore, non ho paura di affrontare il mare, non ho paura di affrontare le tempeste, costi quel che costi. Perché? Perché io
vuole portare a termine il servizio che gli ha affidato il Signore, cioè di testimoniare del Vangelo e della grazia di Dio. Perché pescare uomini non è semplicemente parlare alle persone, è testimoniare. Testimoniare quello che Dio ha fatto nella vita di Paolo, e ha fatto grandi cose. L'ha riportato alla luce, gli ha ridato la vista, l'ha riportato sulla retta strada. Ok? E lui non vuole essere meno di questa cosa, non vuole essere meno di portare a termine questo. Costi quel che costi, la sua vita vale zero. Lo stesso atteggiamento del pescatore, pronto ad affrontare qualunque cosa. Perché? Perché deve portare a casa il pesce, perché deve dare da mangiare alla sua famiglia, perché deve prendersi cura dei suoi cari. Ed è pronto ad affrontare qualunque cosa. Questi tre aspetti sono il mio primo punto della caratteristica di un pescatore. E non vediamolo solo come il pescatore del pesce, ma il pescatore di uomini. Chi siamo noi, come dicevo. Il mio secondo punto, siamo? Paracetamolo sta facendo un miracolo, ragazzi. Allora, il mio secondo punto, un pescatore vive per fede. In Giovanni 21, versetto da 3 a 6, Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sul cavallo. E quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e le troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Questo è alla fine, dopo che Gesù è morto, dopo che loro hanno visto il miracolo di Gesù. Guarda caso, il pescatore cosa fa? Torna a pescare, ci sono tornati ancora a pescare, Pietro e gli altri. Ok? Ma è capire una cosa, il pescatore vive per fede. Il pescatore ci mette molto del suo. Prepara le esche, le sceglie con cura, secondo il tipo di pesce, si assicura delle reti, se pesca con le reti, si usa la canna, prende la canna giusta, i galleggiani, tutto quello che serve per poter pescare. Ma quando si pesca è un atto di fede. È un atto di fede. Se pensiamo che il pescatore non vede la sua preda. Non è il cacciatore. Il cacciatore vede l'animale, vede la preda, usa la sua bravura, la sua mira per poter colpire l'animale. Il pescatore no. Non vede il pesce. Il pesce è nell'acqua. Il pesce è in una stazione che lui non sta. Lui prova. Rigetta le reti e per fede spera di portare a casa il pesce. È un lavoro fatto sulla fede. C'è tanto di lavoro da fare, ma c'è sempre quella gran parte che è dovuta alla fede. E lo è per noi da discepoli. Noi viviamo e dobbiamo metterci tanto del nostro. Si dice dobbiamo metterci tanto. Dobbiamo lavorare duro. Pensare cosa possiamo fare per le persone. Pensiamo a quello che ha detto Ian oggi, questa settimana che è stata fantastica per lui, no? Il martedì la discussione, il mercoledì la discussione, giovedì c'era l'incontro degli uomini, venerdì c'era un'altra discussione per il single, poi calcio, poi ieri un'altra attività, tante cose. E c'è veramente, bisogna metterci energia, bisogna metterci forza, bisogna metterci il nostro tempo. Ma c'è qualcosa in più di questo, c'è la fede, la nostra fiducia che riponiamo in Dio, che Lui è con noi, che Lui ci dà la preda, che Lui ci dà il pesce, che Lui ci benedice quando noi ci mettiamo. È ovvio che se non facciamo nulla non avremo. Nella scrittura Gesù dice: gettate le reti. Se loro avessero detto: sì, però andiamo a pescare, abbiamo provato fino adesso, non è venuto su niente. Allora, facciamo che li portiamo domani, che magari forse qualcosa si muove. No, hanno subito fatto, hanno avuto fede in quello che Gesù diceva, hanno gettato le reti. e lì hanno raccolto. È un atto di fede. La nostra deve essere un atto di fede. La nostra vita deve essere un atto di fede.
Amen.
In quello che facciamo, avendo fiducia che magari anche solo dando un invito, magari semplicemente parlando con una persona, magari fermando il vicino che non vediamo da qualche mese e gli ricordiamo che prima o poi cenneremo insieme. Cose di questo genere sono momenti in cui noi poniamo il nostro atto di fede in quello che Dio vuole. Anche se non lo vediamo, i nostri occhi non lo vedono. La fede è vedere qualcosa, è credere in quello che non vediamo. Il pensatore crede in quello che non vede. Noi crediamo in quello che non vediamo, crediamo in quello che in questo momento non possiamo toccare con le nostre mani. La nostra fede dov'è? Abbiamo la fede di te. E il terzo punto, siamo figli del pescatore. Atti 2, 37, 39. Atti 2, 37, 39 dice: udite queste cose, e furono compiuti nel cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro disse a loro: ravvedetevi, e ciascuno di voi si deve ravvedere nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Bello pensare a Marco. È stato bello esserci al suo battesimo. Cacciati nel bagno del bagno. È stato bellissimo. Questo momento degli Atti degli Apostoli, Pentecoste, questo momento è stata la prima vera battuta di pesca di tutti. La battuta di pesca è quando si va a pescare abbondantemente. Ok? Questa è stata da pescatore di uomini, ok? Gesù era morto, Gesù è tornato a ricordargli cosa doveva fare. Gesù gli ha ricordato che doveva amare e prendersi cura del suo gregge, ok? Iniziano gli Atti e lui fa la prima battuta di pesca. Di fronte a tutta la gente riunita a Gerusalemme, parla, dice cos'è la verità, testimonia cos'è la verità. Ok? Pietro predica e converte molte persone. È quello che l'ha chiamato Gesù a fare, ha messo semplicemente in pratica quello che Gesù. Dall'inizio gli aveva detto, tu diventerai pescatore di uomini. E qui lo sta diventando. Qui, nel momento in cui testimonia fidalmente, non si nasconde, si testimonia chi è. Ma una cosa che mi ha colpito è il versetto 39. Perché per voi, loro che erano lì in quel momento, è la promessa, ma anche per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani. I figli e quelli che verranno, le generazioni che verranno, ossia noi. Noi siamo quelle generazioni. Noi siamo i figli dei figli dei figli di quelli che erano lì. Quindi siamo figli di pescatori, figli di pescatori di uomini. E dobbiamo pensare, sentire questo come un dono, come qualcosa che abbiamo ricevuto, un'eredità che non è solo la salvezza, ma è anche un'eredità di chi siamo, un'identità. E questa cosa è importantissima. Se non troviamo la nostra identità, chi siamo? Siamo nulla. Invece Pietro ci chiama in questa maniera a ricordarci proprio la nostra identità, quello che possiamo fare. Quindi, come Pietro, anche noi siamo pescatori di uomini. La domanda è se viviamo da pescatori, se abbiamo l'atteggiamento di pescatori, se siamo pronti a dare la nostra vita da pescatori. Abbiamo la pazienza di quello che Dio ci Abbiamo la pazienza in quello che Dio ci mostrerà? Abbiamo la pazienza di aspettare quando è necessario e di avere la pazienza che i suoi tempi a volte non sono i nostri? Abbiamo la determinazione di fare il possibile per poter pescare? Cose di queste cose, magari anche in una situazione difficile. Siamo pronti a mettere in gioco la nostra vita per pescarli, perché la nostra vita viene dopo, come dice Paolo. Facciamo ciò che serve con la fede che è nelle mani di Dio il risultato. Abbiamo questo atteggiamento di fede. Io penso che ognuno di noi deve porsi queste domande. Io stesso me le sono poste. E mi sono detto, no, io non sono dove sto essere. Non sono lì. Sono figlio di pescatore, ma mi manca ancora molto del carattere del pescatore. E devo cambiare. Devo ritrovare questo carattere. Devo ritrovare l'identità e l'eredità, non del pescatore che era mio papà che mi ha lasciato, ma che Dio mi ha lasciato, che Pietro ci ha lasciato. Questo è quello che io devo fare e devo vedere. Il vecchio e il male, e c'è una foto che ho scelto, e ricorda proprio tutto questo, questa lotta, questa passione, questa voglia. Dove siamo noi, dove sono io? Che occasioni utilizziamo? Io ammiro mia figlia, ammiro Melanie perché è una persona incredibile. Ha iniziato un lavoro l'anno scorso al Lego Store e, come voi sapete, era un lavoro, sì, adesso l'hanno riconfermata per 3 mesi, però un lavoro che non sai se ti tengono o se non ti tengono, quindi hai anche un po' paura di quello che puoi fare, come ti comporti al lavoro. Eppure non si è posta questo problema, no? C'è stato un ragazzo che era venuto, voleva attaccare il bottone, e è andato alla discussione, no? Di fronte c'è questa edicola che dice, ma chi è andato alla discussione? E si ferma a volte, anche più tardi, oltre al suo lavoro, a parlare con loro, a condividere la sua fede con loro, no? Così è la discussione. Un suo supervisore è venuto all'ultimo dell'anno, alle discussioni, non ha avuto paura di dire, ok, magari posso essere vista come un po' strana, no? E rischierei anche di magari perdere il posto. No, non si è posto questo problema. Ha voluto condividere, ha voluto presentare, ha voluto dare. Io ammiro il suo cuore. E penso che, come lei, tanti di noi hanno cose che possiamo testimoniare, anche esempi che possiamo condividere per incoraggiarci, per rinfrancarci di quello che possiamo fare, che dobbiamo fare. Perché è la nostra vita. Come ho detto, io ho guardato me stesso, bisogna guardare proprio se stesso, ed è ovvio che magari non siamo dove dovremmo essere. Perché se fossimo, forse questa sala non avrebbe sedie vuote, sarebbe strapiena. Ok? Ma questo non vuol dire che non possiamo cambiare. Ogni mattina all'alba il pescatore esce, si prepara e esce. Ogni giorno inizia un nuovo giorno per noi e possiamo fare la differenza. Il nostro vicino, il nostro collega. Io ringrazio un'occasione che Dio mi ha posto, non l'ho cercata, sono sincero, ma Dio è grande e Dio pone le situazioni. Adesso io sono appena tornato dalla Russia, ho fatto tutto un giro, no? Sono finito in Crimea con il Leo, con gli uomini che non posso, dove non prendo il cellulare, non prendo il cellulare, non prendo il cappuccetto, fuori dal mondo. Hanno voluto farci fare una piccola tour, no? Della Crimea, e ci siamo fermati a vedere questa chiesa ortodossa molto bella sulla roccia, proprio a San Piombo sul mare, molto bello. E questa nuova persona che lavora con noi nella mia azienda, si chiama Nikita, che è papà bielorusso e la mamma italiana, quindi parla tutte e due le lingue, è ortodosso. E allora siamo entrati a visitare la chiesa e stavano per battezzare un bambino, no? E allora lui, no, che non conoscendomi, mi fa, sai, nella chiesa ortodossa, no, si immerge completamente il battesimo. Io dico, sì, per forza, dalla parola battizio, battizio vuol dire immersione. Abbiamo incominciato a parlare, lui è rimasto sorpreso che abbiamo potuto parlare, no? E oggi sono due realtà completamente diverse, però Dio mi ha dato un'occasione come dire, quegli occhi, proprio di poter condividere un libro, condividere quello in cui credevo, perché credo invece nel battesimo da adulto, della scelta, ok? E di fronte a un bambino che, poverino, piangeva perché è stato immerso nell'acqua gelida, è così, gli ho detto, sì, effettivamente è un po' strana la cosa, no? L'occasione c'è stata, le occasioni ci sono, ognuno di noi può avere grandi occasioni per poter pescare. Non facciamoci trovare senza la lenza, non facciamoci trovare non preparati, ma prendiamo queste occasioni. Allora faremo la differenza. Vorrei concludere così il mio messaggio. Il messaggio è ricordarci che siamo tutti figli di pescatori. L'abbiamo ereditato, questo è quello che siamo. L'abbiamo scelto il giorno in cui siamo diventati. Siamo diventati scelto perché siamo anche legati a questa discendenza di pescatori. Allora viviamo e questo farà la differenza.